Buongiorno e benvenuti in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Io sono all'aria aperta oggi e quindi ho delle mosche che mi ronzano intorno, ma non è un caso che sia all'aria aperta perché parleremo nella puntata di oggi soprattutto di educazione all'aria aperta. E in realtà non è vero, è un caso, però comunque è una coincidenza significativa in questa giornata. Dicevamo, nella puntata di oggi parleremo di educazione all'aria aperta per commentare la nuova legge della Regione Lazio, appunto sull'educazione dagli 0 ai 6 anni. Parleremo della speculazione sul biogas e dell'aumento delle emissioni di metano legate al gas naturale e vediamo se abbiamo tempo anche qualche altra notiziola alla fine, ma non lo so se avremo in tempo. Prima di cominciare, come al solito, vi ricordo che se voi andate sulla pagina rassegnastampa.italiachecambio.org trovate tutte le notizie di cui parlo e anche altre notizie che vi segnalo per restare informati sulle cose che succedono nel mondo e che trovate anche tre nuovi modi, nuovi si fa per dire, perché ormai saranno 2 mesi, per seguire più facilmente Io non mi rassegno, che sono iscrivervi al gruppo WhatsApp, iscrivervi al gruppo Telegram e iscrivervi alla newsletter dedicata. Detto ciò, cominciamo. Ieri è stata una giornata storica per quanto riguarda l'educazione dell'infanzia e in particolar modo l'educazione all'aria aperta, perché erano circa 40 anni che non si faceva una legge in materia e quindi erano diversi anni che si aspettava una riforma dei servizi educativi dagli 0 ai 6 anni. E ieri la Regione Lazio, no, l'altro ieri, scusate, la Regione Lazio, facendo da apripista, ha approvato appunto una nuova legge che è all'avanguardia da tanti punti di vista. Prevede e che fra le altre cose prevede il servizio sperimentale in natura, quindi l'outdoor education che fin qui aveva vissuto in una sorta di limbo legislativo diventa legge, non diventa obbligatoria per legge, però viene prevista per la prima volta dalla legge. La legge ha come prima firmataria la presidente della nona commissione consiliare Eleonora Mattia e prevede una serie di novità che mirano all'inclusione dei bambini con necessità educative speciali, al loro inserimento nei nidi, mirano all'ecosostenibilità delle strutture con dei contributi straordinari ai comuni per la realizzazione di complessi edilizi che siano appunto ecosostenibili. Mira alla riduzione della plastica nelle mense scolastiche, nonché al favorire il cibo a chilometro zero e cose di questo tipo. Quindi è molto interessante da tanti punti di vista. E poi all'articolo 38 c'è questa sostanziale novità, ovvero la possibilità di attivare l'offerta educativa in strutture quali fattorie, agriturismi, riserve naturali o parchi. In pratica sono gli asili nel bosco, gli asili nel bosco, gli asili del mare, insomma tutta l'outdoor education, che diventano appunto previsti per legge. Ovviamente in tutto ciò il Covid ha giocato un ruolo sostanziale perché l'educazione all'aria aperta, che fin qua era rimasta all'interno di una sorta di nicchia e che quasi carbonara per alcuni versi, è sembrata improvvisamente un'ottima idea. E poi, come al solito, c'è lo zampino della nostra vecchia conoscenza Danilo Casertano, che conosciamo bene con Italia che cambia, e che è stato uno dei primi fautori dell'outdoor education nel nostro paese e che ha contribuito alla stesura e al buon esito di questa legge, dell'articolo 38 in particolare. È un passo che potrebbe anche sembrare piccolo perché alla fine appunto si tratta di sperimentazione all'aria aperta, si tratta di una sola regione in Italia per adesso, ma in realtà ha un potenziale enorme nel fare da apripista e nel restituire a madre natura quel ruolo di educatrice che ha avuto per centinaia di migliaia di anni all'interno dell'evoluzione dell'essere umano, prima che inspiegabilmente decidessimo di rinchiudere il processo di apprendimento in delle stanze asettiche, abbastanza sterili, riuscendo a rendere noioso uno degli istinti più potenti dell'essere umano, che è quello della conoscenza. Quindi, insomma, festeggiamo questa giornata perché è una giornata veramente storica. Passiamo alla notizia, alla seconda notizia del giorno, di un registro un po' diverso perché c'è un bel reportage pubblicato da Internazionale che fa luce sul mondo del biogas e racconta la storia del biogas nelle campagne venete, ovvero di come è nata quella che partiva come un'iniziativa mirata a produrre energia in maniera ecosostenibile, anche se in realtà il gas, per quanto bio, non è mai veramente ecosostenibile perché deve essere bruciato per produrre energia elettrica e quindi emette comunque CO2. E quindi, vabbè, comunque diciamo che nasceva come un'iniziativa per produrre elettricità in maniera più un po' meno insostenibile e che in realtà si è trasformato in una sorta di bolla speculativa che ha stravolto il panorama agricolo del Veneto e di altre regioni del nord Italia. Cosa è successo? Una decina di anni fa l'allora governo Berlusconi dette una serie impressionante di incentivi per chi installava un impianto a biogas. In pratica l'energia prodotta veniva pagata a 28 centesimi al kilowattora, cioè 4 volte il valore commerciale dell'energia elettrica. Poi questi incentivi sono stati rivisti nel tempo, ridotti, ma fatto sta che comunque questo input iniziale ha fatto sì che gli impianti di biogas si moltiplicassero a dismisura. E diversamente, fra l'altro, da come era stato immaginato, all'inizio la cosa era stata pensata per smaltire i rifiuti degli allevamenti, che quindi letame e liquami, che si sarebbero dovuti trasformare nella materia prima per far funzionare i biodigestori, insomma i digestori per produrre appunto il biogas che a sua volta poi veniva bruciato per produrre energia elettrica. Fatto sta che in realtà gli impianti a biogas funzionano meglio se al loro interno viene messo ad esempio mais, grano o altri cereali invece che il letame. E quindi fatto sta che tutto l'affare era così conveniente che mentre gli imprenditori aprivano sempre nuove centrali a biogas, i contadini della zona iniziavano a convertire i propri terreni al mais, al grano. Non l'obiettivo appunto di produrre cibo, ma di produrre materia prima per i digestori, rubando così terreno fertile all'agricoltura. E così in poco più di 10 anni, dal 2008 a oggi, si è completamente ridisegnato il panorama agricolo di diverse regioni italiane. L'articolo di Internazionale si concentra soprattutto sul Veneto, dove ci sono 256 impianti di biogas che vengono alimentati al 61,6% da cereali e solo al 37% dal letame, ma in realtà non si tratta solo del Veneto, perché ad esempio la regione con i più importanti, con il maggior numero di impianti è la Lombardia con 554 impianti, e poi c'è l'Emilia-Romagna con 209, il Piemonte con 189. Diciamo che tutto il nord Italia è stato interessato da questa sorta di rivoluzione agricola, nel senso che poi appunto un sacco di terreni sono stati convertiti alla produzione di questi cereali perché rendono meglio piuttosto che produrre cibo. E ovviamente è un altro esempio di come la politica degli incentivi possa fare un sacco di danni e ottenere risultati opposti a quelli immaginati. Premesso appunto che comunque anche il biogas fatto per bene, per quanto possa essere migliore ad esempio il gas naturale, però comunque prevede il fatto che venga bruciato per produrre elettricità o per produrre, insomma, che comunque a un certo punto emetta, contribuisca a emettere CO2 in atmosfera. Tra l'altro, sempre a proposito di gas, uno studio riportato su Science Daily mostra come si registrino in diverse parti del mondo incrementi preoccupanti della presenza di metano in atmosfera. Il metano ha un effetto con gas serra persino più potente della CO2, anche se persiste meno della CO2 in atmosfera. Quindi nel lungo periodo è meno preoccupante, ma nel breve periodo ha un effetto serra di 30, 20, 30 volte superiore alla CO2. Cosa c'entra con il gas naturale? C'entra perché una delle regioni, non regioni, ragioni per cui si registra questo aumento sembra essere proprio l'aumento dell'utilizzo del gas naturale come fonte di produzione di energia elettrica. E perché sostanzialmente? Perché in diversi stati, fra cui gli Stati Uniti, ma insomma in diverse parti del mondo, la transizione fuori l'uscita dal carbone, quindi la chiusura delle centrali a carbone, in molti casi è stata compensata dall'apertura di nuove centrali che invece lavorano usando il gas naturale. E il gas naturale emette meno CO2 del carbone, sicuramente, anche se comunque emette CO2, come dicevamo prima, ma inoltre nel trasporto, nell'essere estratto e trasportato, causa una serie di perdite che, sommate tutte assieme, vanno ad aumentare appunto il metano presente in atmosfera. Il metano è un gas che, come dicevamo, ha un effetto serra potentissimo. Le altre cause, oltre all'aumento dell'utilizzo del gas naturale come fonte di energia elettrica, sono l'agricoltura industriale e gli allevamenti intensivi. Le cause di questo, insomma, le cause immaginate dall'articolo che giustificano questo aumento di metano in atmosfera. Fatto sta appunto che non ha molto senso in questa fase storica sostituire il carbone, l'abbiamo già detto altre volte, con il gas naturale, perché comunque si continua a bruciare qualcosa che, anche se emette meno CO2 del carbone, ma in un contesto di crisi climatica e in cui dobbiamo preoccuparci piuttosto di sottrarre energia, di sottrarre, scusate, CO2 all'atmosfera, non possiamo immetterne più. Non è una questione di metterne un po' meno, un po' di più, dobbiamo semplicemente smettere. Va bene, detto ciò, io vi saluto e vi do appuntamento a domani con una nuova puntata. No, non è vero, a lunedì con una nuova puntata di Numero Segni, sempre 10, sempre per 10 minuti, sempre su Tele che Cambia. Vi chiedo scusa per l'audio un po' non ottimo di oggi, perché appunto, come vi dicevo, sono all'aria aperta per festeggiare le scuole all'aria aperto. E niente, vi ricordo che ogni giorno che chi si rassegna è perduto. Ciao.